Un saluto a tutte e tutti, questo è Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica, il podcast, la trasmissione in diretta su edocittaperta.it dalle 22 di ogni giovedì e naturalmente in podcast appunto sul sito edocittaperta.it e poi stiamo ricostituendo tutte le piattaforme Spreaker e tutte naturalmente le piattaforme social, cercate Block Notes e la trovate. Come annunciato, proseguiamo in una serie di puntate dedicate, di episodi possiamo dire, dedicati alla guerra in Palestina, alla guerra a Gaza. È il quarto podcast, la quarta trasmissione che dedichiamo a questo argomento, un pochino innanzitutto per fare un pochino anche di resistenza informativa, diciamo così. Se andate ad aprire le prime pagine dei principali quotidiani online, già la guerra, che sembrava un argomento essenziale fino a qualche settimana fa, è già sparita dai primi titoli. Non so, adesso ho aperto il Corriere della Sera, c'è nell'ordine le finals ATP con Sinner contro Rune, i ragazzi scomparsi, poi un'altra notizia e poi Israele. E poi naturalmente altre sette notizie, poi c'è ancora l'Ucraina, stranamente. Oggi due compagni d'avventura in questa trasmissione, in questo podcast. Il primo è Sergio Cararo, direttore di contropiano.org, in realtà direttore anche di Radio Città Aperta, Sergio, perché tu ancora lo sei, no? Per cui
legalmente sì.
Sergio Cararo, voce storica insomma di Radio Città Aperta, prima in FM, poi per un periodo anche nel web, poi in realtà noi continuiamo a metterti in mezzo e quindi anche ultimamente insomma ogni tanto ci aiuti ad approfondire qualche argomento. Insomma, siamo in guerra, ma in realtà io sono sempre più d'accordo con chi, e tu eri fra questi, parla di una guerra permanente che va avanti da 30 anni ormai, no? Comunque, per quello che riguarda la guerra in Palestina-Gaza, è dal 7 ottobre che è iniziata, ed è dal 7 ottobre che sembra che abbia avuto inizio questa questione, un po' come avvenne sull'Ucraina. Il tuo intervento stasera, Sergio, poi naturalmente è libero di parlare come sempre di quello che vuoi, però voglio un po' partire da questo, perché c'è un ne abbiamo anche parlato con Pablo, il nostro amico Pablo Castellani la scorsa settimana, dopo ci sarà di nuovo anche lui, no, come avvenne con l'Ucraina e forse anche prima col Covid, una progressiva polarizzazione del tema, per cui poi alla fine c'è una verità, una realtà, un momento di inizio della questione che non è mai coincidente con il vero momento storico di inizio della questione, del problema, con la guerra in Ucraina, no? Si disse che tutto era iniziato, e si parlava come tutto fosse iniziato il 22 o il 24 febbraio, se non mi ricordo, del 2022 con l'invasione russa, senza ignorando 8 anni di guerra in Kosovo. Adesso tutto sembra iniziato il 7 ottobre con l'operazione di Hamas, che si chiama aggressione terroristica, che abbia avuto effetti terroristici non c'è dubbio, però insomma forse anche lì l'analisi dovrebbe essere un po' più strutturata. Cosa ne pensi tu, insomma, come vivi tu, insomma, da direttore di un giornale poi che fa dell'analisi il suo strumento più importante, quello che sta avvenendo dal punto di vista della lettura e del clima che si respira qui in Italia rispetto alla guerra a Gaza?
Allora, qui in Italia noi assistiamo ad un capovolgimento del senso di realtà, nel senso che la realtà viene continuamente affettata e piegata alle esigenze, diciamo, della battaglia politica. Sulla questione palestinese, tra l'altro, è ancora più clamorosa che su quella ucraina, perché se sulla questione ucraina, vuol dire, la contestualizzazione partiva dal 2014 per riuscire, diciamo, a infilare quello che poi è successo materialmente nel febbraio 2022, sulla questione palestinese la storia è molto più indietro. Dall'altro, con una contraddizione, che chi vuole zittire diciamo coloro che in qualche modo rivendicano o sostengono le ragioni dei palestinesi No, dice, però bisogna tenere conto dell'olocausto, no? E quindi bisogna, no? Cioè, per cui bisogna per contestualizzare tenere conto di un avvenimento avvenuto 80 anni fa, ma non bisogna tenere conto di avvenimenti che sono avvenuti negli ultimi 30 anni o negli ultimi 30 mesi. E quindi è un'operazione pelosa quella che viene fatta, in particolare da alcuni commentatori o anche conduttori televisivi. La questione palestinese è una ferita, noi abbiamo sempre definito così, la ferita palestinese che è sempre aperta, e essendo una ferita aperta continua, diciamo, a portare fuori pus e sostanze tossiche, alla quale non si è mai voluta mettere mano per definire una soluzione che fosse accettabile non solo per Israele ma anche per i palestinesi. Se voi vedete tutte le dichiarazioni pubbliche, internazionali, dei governi, si parla sempre del diritto della sicurezza per Israele. Nessuno pone mai il problema del diritto alla sicurezza per i palestinesi. Cioè, come se il problema della sicurezza fosse un'esigenza solo di Israele e non lo fosse pure per i palestinesi, il che di fronte ad una dolorosissima contabilità dei morti palestinesi e israeliani in questi, diciamo, negli ultimi 30 anni c'è una sproporzione incommensurabile, no? Per cui è chiaro che, come ha detto il segretario dell'ONU, Guterres, in modo insospettabile, e quando ha detto sì, cioè, l'attentato di Hamas è un attentato orribile, l'attacco di Hamas, perché quando ci vanno dei mezzi civili, ovviamente, e non solo i militari, è una cosa orribile, ma non viene dal nulla, cioè viene da un pregresso altrettanto sanguinoso. Io non lo voglio mettere sul piano della contabilità, ma prima del 7 ottobre sono morti migliaia di palestinesi, migliaia di palestinesi, per cui le cose non iniziano il 7 ottobre, possiamo dire che iniziano a voler essere indulgenti con gli accordi di Oslo, che è stata l'unica finestra che si era aperta per una soluzione politica a due popoli e due stati, e poi è stata richiusa, per cui sono passati 30 anni e uno stato c'è e l'altro ancora non c'è. Se vogliamo vederla più realisticamente, torniamo al 67, alla guerra dei sei giorni, nel quale Israele ha invaso i territori palestinesi. Se vogliamo vederla dal punto di vista della storia, bisogna ritornare al 47-48, cioè quindi alla risoluzione dell'ONU che prevedeva in Palestina una porzione di territorio per lo Stato di Israele e una porzione di territorio per lo Stato di Palestina, che però non è mai nato. Quindi è impossibile dire che tutto nasce il 7 ottobre, non solo è impossibile, è sbagliato, è fuorviante. E questa cosa l'ha contrastata realisticamente, insomma, anche per chi non prende parte. Noi prendiamo parte, per cui magari non facciamo detto, però le cose, i guai e i dolori e gli orrori non sono iniziati il 7 ottobre di quest'anno.
Allora, prima, quando ci siamo sentiti, insomma, per insomma, così pianificare un minimo il tuo intervento, tu mi hai fatto notare una cosa particolare. Allora, io sono, diciamo, molto attento, almeno molto colpito, più che attento, inevitabilmente attento in quanto colpito, dalla modalità con cui l'opinione pubblica, in realtà più che altro l'informazione e la politica, perché l'opinione pubblica sia sulla guerra in Ucraina che, mi pare, anche su questa questione fra Israele e Palestina, è molto più, diciamo così, laica e informata di quello che io stesso mi aspettassi. Politica e informazione, parliamo della stampa, dei giornalisti, dei nomi importanti del giornalismo italiano, invece, a parte alcune eccezioni, sono dogmatici, sono stati dogmatici con l'Ucraina. C'è un aggressore che ci hanno aggredito, e oltre a quello non si poteva andare. Nessuno vuole essere, almeno io non voglio essere indulgente con le scelte politiche e militari di Putin, assolutamente, però appunto se ogni proposta di ragionamento anche sulla gestione, sulla exit strategy da quella vicenda militare, era accolta con: tu sei un putiniano, vai all'inferno, sei il nemico del bene, taci. L'abbiamo visto fare con, non so, i vari Orsini, ma anche, non so se ti ricordi, Sergio, quella serie di appuntamenti online, quelle tavole rotonde online che facemmo insieme anche con Giorgio Cremaschi e con tanti ospiti per oltre 3 mesi, no? In diretta su YouTube, sulla pagina YouTube di Contropiano, che volevano proprio creare un contraltare mediatico e mettere in discussione questa visione dogmatica. Ecco, adesso è anche peggio, perché il tema di Israele è intoccabile anche in tempi, diciamo, non drammatici, almeno per gli israeliani, sempre drammatici per i palestinesi, come ho ricordato. Però tu hai notato qualche differenza fra quell'atmosfera e questa, fra quel modo di porsi o fra quei protagonisti di quel modo di porsi adesso? È interessante.
Qual è la domanda?
No, oggi tu mi hai detto, mi è sembrato che ci sia qualcuno che era schierato e scatenato sul fronte della guerra ai tempi dell'Ucraina che sembra aver cambiato approccio, e invece qualcun altro che sembra aver cambiato idea.
Sì, adesso è più chiaro. No, è una cosa che è curiosa questa, che noi abbiamo visto che sulla questione palestinese molte personalità politiche, anche di rilievo, che erano apertamente guerrafondaie sul versante della guerra tra Ucraina e Russia, NATO, eccetera, eccetera, sulla questione palestinese hanno avuto un atteggiamento quantomeno equidistante, cosa che, voglio dire, gli è stata più volte rimproverata dalle autorità israeliane e in Italia da chi in qualche modo è allineato con la politica di Israele. Cioè, una serie di persone, lo stesso Borrell, per il quale, diciamo, bisognerebbe fare la guerra in Ucraina fino allo sfinimento, no? Sulla questione palestinese-israeliana si è mosso con molta più prudenza, appunto con posizioni di equidistanza. Molti funzionari dell'ONU, di molte agenzie internazionali, ma anche per certi aspetti personaggi come Tajani, no? Il ministro degli esteri, sulla questione israelo-palestinese si è mosso con molta più prudenza che sulla questione ucraina. Perché questo? No? Perché un atteggiamento, diciamo, apertamente guerrafondaio e unilaterale sull'Ucraina, un atteggiamento equidistante sulla questione palestinese-israeliana? Perché, per esempio, c'è un dato che è abbastanza innegabile: cioè, in questo caso la legalità internazionale è tutta al fianco dei palestinesi, cioè le risoluzioni dell'ONU, la sentenza della Corte internazionale, no? Cioè tutte quelle che sono, diciamo, le regole della legalità internazionale, e dicono che i palestinesi hanno delle ragioni che sono state disattese, anzi sono state brutalizzate dal suo antagonista, in questo caso lo Stato israeliano, no? Per cui è difficile prendere parte per Israele unilateralmente. Chi ci riesce lo fa con una scelta di campo del quale si deve assumere le responsabilità. Ma se vuole metterla sul piano del ragionamento obiettivo, non ci riesce, e infatti sono in seria difficoltà, il che rende isterici i commentatori o i politici filo israeliani che si ritrovano a difendere posizioni che sono obiettivamente indifendibili in questo caso, no? Quindi sul conflitto in Ucraina e su quello israelo-palestinese assistiamo ad atteggiamenti e approcci sensibilmente diversi.
La questione, secondo te, no, è difficile dirlo, mi rendo conto, ma tutto questo potrebbe in qualche modo, nonostante l'enorme tributo di sangue che sta versando, il sangue dei civili israeliani, questo lo ricordiamo sempre, l'enorme tributo di sangue dei civili palestinesi, donne, bambini, anziani, che fai bene a ricordare, morivano già prima del 7 ottobre 2023, morivano tanti, migliaia ogni anno, ci sono dei numeri che sono aggiornati drammaticamente, comunque potrebbe in qualche modo favorire, anche se sembra paradossale, quasi un ossimoro questo, no, la causa palestinese, cioè una tale dose di brutalità, no, che è di fatto una vendetta contro una popolazione senza distinzione, non è una un'operazione, diciamo così, di ottenimento della giustizia, è soltanto una brutale vendetta. Questo appare, almeno, insomma, perché non è possibile immaginare di bombardare a tappeto una città che è inchiusa all'interno di una sorta di lager e pensare in questo modo di svolgere delle operazioni che vadano a selezionare, no, gli innocenti dai colpevoli, in qualche modo possa aiutare un processo di consapevolezza internazionale che questa situazione vada risolta, e vada risolta costringendo il governo israeliano, non questo, immaginiamo un altro, a concepire l'idea di uno Stato palestinese. Cioè, si potrebbe arrivare incredibilmente a questo, nonostante adesso sembra essere veramente il peggio del peggio, così come riflessione conclusiva, Sergio.
Allora, diciamo una verità amara, forse anche cinica, ma che è la verità. I drammatici fatti del 7 ottobre hanno rimesso al centro dell'agenda internazionale la questione palestinese, che per Israele era ormai liquidata. Cioè, Netanyahu era andato all'ONU mostrando una mappa del paese che non prevedeva più la presenza dei palestinesi. Nelle cancellerie, negli incontri, ormai la questione palestinese sembrava ormai ridotta a un problema di profughi e un problema umanitario, non un problema politico, no? Questa cosa è saltata nel modo più drammatico, nel modo più sanguinoso, con l'attacco del 7 ottobre ai kibbutz, al rave, eccetera, eccetera, però è saltata e la questione palestinese è tornata al centro dell'attenzione e della discussione internazionale, in tutte le sedi, dall'ONU agli incontri bilaterali e via dicendo. Che questo, diciamo così, possa portare a un passo in avanti nella definizione di una soluzione politica, quella più gettonata, e quella due popoli, due stati. Io su questo comincio a nutrire serissimi dubbi, perché, come dice qualcuno anche più bravo di me, ma oggi lo Stato palestinese dove lo mette? In certo posto? Perché la Cisgiordania, certo. Dove è stato palestinese? Non c'è più posto, perché la Cisgiordania palestinese, che doveva essere il territorio principale dello Stato palestinese insieme a Gaza, è ormai sforacchiata e penetrata da tutte le parti, dalle colonie israeliane e dal muro che è stato costruito nel 2004, per cui sarebbe uno Stato senza continuità territoriale anche nella sua parte principale. Lo Stato palestinese dovrebbe prevedere un corridoio di collegamento sovrano e intoccabile tra Gaza e Cisgiordania, e questa cosa è difficile che Israele l'accetti. Dovrebbe avere il proprio aeroporto con la propria dogana e il proprio ufficio di identificazione passaporti, e questa cosa oggi non è verosimile. Dovrebbe avere il proprio porto e le proprie acque territoriali, cosa oggi impraticabile, perché le acque territoriali dei pescatori di Gaza sono state ridotte invece che a 12 chilometri a meno della metà, per cui una soluzione politica, se uno la vede sul campo, dice che non è realizzabile. Per cui questa cosa, come dire, in qualche modo annuncia un bagno di sangue permanente in quell'area, no? È difficile da prevedere qualcosa di diverso. Chi è che oggi ha l'autorità e il peso ed imporre a Israele, ad esempio, il ritiro dei coloni dalla Cisgiordania e la possibilità che lo Stato palestinese sovrano abbia il proprio territorio sovrano, appunto. Una comunità internazionale che però vede i paesi come Stati Uniti e Unione Europea schierati con Israele, non hanno neanche il coraggio di chiedere il cessate il fuoco, cioè il minimo sindacato di una situazione come questa, e il resto del mondo che invece ha un approccio completamente diverso e guarda con maggiore simpatia anche ai diritti dei palestinesi. Difficile in questo contesto prevedere che si apra uno spazio. Quello che è certo è che oggi i palestinesi sono tornati a rappresentare finalmente, dico da un certo punto di vista, un problema politico per l'agenda internazionale e non più o solo un problema umanitario, no? Che si risolve con l'invio di soldi, di aiuti umanitari, e che però nega la questione politica, cioè il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, che è stato l'atteggiamento che c'è stato in tutti questi ultimi anni, e mi sembra che sia anche l'atteggiamento sul quale i governi occidentali si vogliono attestare. Cioè è un problema umanitario, non è un problema politico, per cui tiriamo fuori i soldi, tiriamo fuori gli aiuti umanitari, e i palestinesi devono rassegnarsi ad essere un popolo di profughi senza la certezza di avere la loro terra.
Chiarissimo, Sergio, grazie soprattutto per l'ora. Mi riservo la possibilità, insomma, di magari chiamarti anche la prossima settimana, perché c'è un altro tema interessante, ma adesso è troppo tardi per parlarne, proprio la questione dell'invio delle armi e il fatto che anche in Italia si stia ragionando sulla questione delle armi date ad Israele dall'Italia, però non anticipiamo nulla.
Finalmente la cosa è arrivata in Parlamento, insomma, quello che auspicavamo da tanto tempo ci è arrivata.
È arrivata in Parlamento, c'è stata anche una risposta di italiani. Conte ha ricordato brevemente, abbiate la forza di sospendere la fornitura delle armi a Israele, dice Conte. Tajani, l'ho visto io in un'intervista, ero presente io, ha detto attenzione, perché il top uno degli apici dell'invio di armi dall'Italia a Israele è avvenuto proprio sotto i governi Conte. Quindi c'è come un po' l'ho vista un po' come una sorta di giustificazione, capito? È stato strano.
È parzialmente vero, anche perché i dati che hanno dato sono molto molto parziali. L'interscambio anche militare, le commesse militari delle Israele è molto più consistente di quello che è stato indicato negli articoli a commento che sono usciti al dibattito parlamentare di ieri.
Settimane parliamo poco argomento della prossima puntata. Se ci sei.
Quando volete, qui ci abbiamo di tutto.
Infatti, lo sapevo. Grazie Sergio Canaro, contropiano.org e Radio Città Aperta. Buonanotte. Un momento di musica, un po' di musica, e poi torniamo a parlare, insomma, approfondiamo l'argomento con il giornalista e l'amico Pablo Castellani, che conoscete benissimo. come annunciato, con noi in collegamento Pablo Castellani. Ciao Pablo.
Ciao a tutti, buonasera.
Hai apprezzato, spero, l'introduzione musicale che ti ho dedicato.
Ti ringrazio molto.
Insomma, mi hai fatto scoprire tu. Comunque, a parte queste sciocchezze, parto dall'ultima frase di Sergio Cararo, che tu, insomma, conosci bene, con cui, che prima di chiudere il suo intervento di prima, quello che è successo, va detto in modo, insomma, amaro ma consapevole, quello che è successo il 7 ottobre ha riaperto, ha riproposto la questione palestinese non più solo come una questione di tipo umanitario, ma anche come una questione di tipo politico, e quindi si ragiona sulla soluzione politica della questione palestinese. La questione che il fatto che la Palestina possa avere uno Stato, no? Al termine di questa orribile, sanguinosa vicenda è complicato, lo dicevi anche tu proprio la scorsa settimana, perché in Palestina, diciamo in Cisgiordania, nei territori palestinesi non c'è più posto, visto che ci sono, mi pare, se non sbaglio, 800.000 circa coloni israeliani che, insomma, hanno iniziato a occupare spazio e risorse territoriali. Quindi sarebbe difficile immaginare oggi, no, poter dire ok, adesso abbiamo eliminato Hamas, adesso facciamo lo Stato di Palestina. Quindi è una situazione che potrebbe essere drammaticamente però generatrice di qualcosa, ma di fatto sembra che però invece non possa generare nulla se non sangue, morte e distruzione. Ecco, commenta un po' questa visione, questa fotografia.
Allora, mi piacerebbe risponderti con un dato, perché poi alla fine, sai, alle volte tutte queste discussioni che ci piace anche fare per cercare un po' di comprendere, leggere la situazione, uno potrebbe dire vabbè, ma il tuo può essere un punto di vista valido come tanto quanto quello di un altro che sostiene un'idea magari opposta alla mia o alla nostra, insomma. Quindi volevo dire, a proposito di questo, tu parlavi di trovare una soluzione politica al termine di questo conflitto. Poi conflitto è un termine che in questo contesto io non riesco neanche ad applicare, perché quando parlo di conflitto io immagino sempre lo scontro tra due eserciti e non lo scontro tra un esercito e una organizzazione politica che non rappresenta uno Stato e che si nasconde, insomma, una popolazione civile che viene bombardata. Ma parlavi dei coloni, parlavi della situazione dei coloni, e io mi trovo proprio questo dato che è di oggi, che mi ha fatto molto, molto pensare. Praticamente in Israele dal 7 ottobre, quindi dal giorno dell'attacco di Hamas nei kibbutz, sono state presentate 236.000 nuove richieste di porto d'armi, cioè praticamente sarebbe un numero pari alle richieste fatte negli ultimi 20 anni. E questo succede perché il famoso famigerato ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha sostanzialmente allentato i criteri per concedere i permessi. E questo naturalmente è un numero che, al di là del fatto della popolazione israeliana che dentro i confini di Israele decide di armarsi di più, ma sicuramente è un numero, visto che parliamo di un personaggio, Ben-Gvir, che ha strettissimi legami col mondo dei coloni, fa pensare a quello che sta succedendo anche dall'altra parte della barricata, cioè al di fuori della striscia di Gaza e tutto quello che è il West Bank, che veramente ormai si fa fatica anche a considerare semplicemente, tra virgolette, territorio occupato, come stabilito dal diritto internazionale, non da me o da altri come me. Si fa fatica a considerarlo semplicemente territorio occupato e non più, non ormai, volevo dire, sostanzialmente Israele a tutti gli effetti, con delle enclave di palestinesi che cercano di sopravvivere al suo interno, cioè una situazione completamente ribaltata a quella che era qualche anno fa.
Questo già risponde in abbastanza effettivamente, no, questo dato e questa E questa annotazione è vero, effettivamente sono anche comparse le foto di questo ministro israeliano che andava in giro con una sorta di carrello della spesa pieno di fucili automatici e li distribuiva tra i coloni, mi pare di ricordarla, no? Non so se...
Sì, no, lui tra l'altro è un personaggio che, cioè, in questo momento, come anche Netanyahu, se vogliamo, grazie, con mille virgolette intorno al grazie, alla guerra, sta vivendo una seconda virginità politica, perché se è vero che Netanyahu era politicamente morto prima dell'attacco del 7 ottobre, Ben-Gvir era la causa, una delle cause per cui Netanyahu era politicamente morto, perché questo ministro estremista, che ripeto fa riferimento principalmente ai coloni, si stava creando, e penso che lo stia ancora facendo peraltro, sostanzialmente una milizia privata garantita dalla legge israeliana, una milizia privata paramilitare con cui amministrare e somministrare, mi verrebbe anche da dire, la legge a discrezione nei territori palestinesi occupati, quindi in tutto il West Bank, quindi in tutta quest'area di cui parlavamo prima.
E quindi un po' sei d'accordo con Sergio quando dice che l'impressione è che poi alla fine una soluzione non possa che passare per l'ennesimo bagno di sangue in quella zona del mondo, perché se no, adesso ipotizziamo uno scenario totalmente così virtuale, no? Diciamo che Israele termina la sua operazione a Gaza e effettivamente viene in qualche modo disarcionata dalla guida della striscia Hamas, cosa non so se anche è possibile, non lo so, però facciamo finta che sia possibile, questo è quello che dice di voler fare Israele. E poi alla fine la linea, sempre la voce sempre più tenue del povero Biden, comunque ottiene ascolto, e quindi non una volta finite le vostre operazioni militari, uscite da Gaza e ragioniamo a dare tutta Gaza in tutta la Gaza, oltre che il West Bank, alla NP. Anche questa operazione, facciamo finta che sia verosimile anche questo.
Beh, già questa, scusami ti interrompo, comunque questa qua è già una proposta che appartiene al passato, si sta parlando già di altri tipi di soluzioni, però scusami ti
no no vabbè poi avanti. Diciamo oppure comunque in qualche modo che si parli, no, di una entità che in qualche modo o da sola o sotto commissariamento da parte di qualcuno permetta alla popolazione palestinese di dire vabbè qui ci stiamo noi, no, più o meno alle regole che ci imponete voi, ma ci stiamo noi, che ma poi che succede? Poi qualcuno dirà sì, però qui, cioè, se Israele continua a costruire colonie e se i governi israeliani continuano a finanziare colonie, vuol dire che queste terre che rimangono, che un ipotetico accordo internazionale dica no, basta, queste sono dei palestinesi, poi in realtà non lo saranno fra 5, 10, 15, 20 anni. E quindi che fai? A questo punto che fai? Un'operazione militare per cacciare, sempre fantasia totale, Pablo, i coloni israeliani e rimandarli cioè mi sembra veramente impossibile, cioè a questo punto mi sembra più plausibile tornare all'ipotesi dell'unico Stato, però, cosa altrettanto folle visto ormai l'odio che si è innestato.
Allora,
è drammatico, sì. Se ci pensi, perché non c'è uscita, cioè il raziocinio, no, che ti porta a immaginare delle soluzioni anche estreme, anche appunto come dici tu un po' surreali, fa fatica a immaginarsi una prospettiva.
Uno fa fatica a immaginarsi questa prospettiva perché c'è stato un piano scientifico per sabotare qualsiasi possibilità di soluzione che portasse a quella che era l'idea, no? Il piano fuoriuscito da Oslo nel 1994, cioè la soluzione dei due popoli, due stati, ed era una soluzione all'epoca accettabile, quando c'erano ancora dei territori a cui due popoli potessero fare riferimento per creare i rispettivi stati. Ma quando tu hai comunque da una parte, tralasciando sul fatto che comunque il fallimento degli accordi di Oslo insomma è stato dovuto non solo a uno del vero, diciamo, delle politiche israeliane, non esclusivamente, quantomeno non al 100% da parte di responsabilità israeliana, ma tralasciando questo aspetto, quando tu comunque metti in piedi per anni dopo la smobilitazione di Gaza nel 2006 altro evento storico che in realtà in qualche modo nella comunità internazionale un pochino aveva fatto sperare che forse si stesse andando verso una soluzione un po' più giusta, no? Per entrambe le parti, invece comunque si scopre insomma, per chi ha osservato si è sempre saputo, ma ci si rende conto che il governo israeliano comunque ha attuato una politica di insediamento di colonie martellante nei territori palestinesi occupati, quindi in Cisgiordania, per anni, arrivando sostanzialmente, come dicevo prima, a creare ormai uno Stato dove si è vista praticamente l'inversione, no, di presenza e di controllo del territorio, frammentando un territorio che era già di per sé estremamente difficile dal punto di vista della gestione sia politica che amministrativa che di qualsiasi aspetto, insomma, perché comunque sempre di territori sottoposti a una forma di autorità militare israeliana si parlava comunque, ma adesso oltre ad avere la presenza militare che amministra alcune parti, tu veramente hai un groviera, no? Una spugna veramente di territori dove, ripeto, i palestinesi non hanno più spazio di movimento, se non salvo veramente alcune, io non mi viene che definirle piccole riserve indiane, piccole enclave, dove sono ancora parzialmente liberi, e allora è chiaro che ti viene a dire non c'è alcuna soluzione, cioè non so, mi viene a dire veramente l'unica soluzione, per quanto improbabile sia, è che se si vuole parlare di sviluppo di due stati, è che si torni indietro, non saprei in quale modo, ma con una forte pressione politica forse potrebbe essere possibile col tempo, a una smobilitazione di questi 700.000 coloni nei territori palestinesi, per restituire una porzione di terra a un popolo che comunque terra in questo momento praticamente non ne ha più. Altrimenti l'altra opzione è quella che dicevi tu, chiaramente quella della grande Israele, che secondo ormai chi osserva attentamente quello che succede in quella sfortunata terra, probabilmente è l'unica opzione possibile, ma perché è già di fatto in qualche modo così, visto che Israele ha esteso in qualche modo i propri confini ormai, l'abbiamo già detto in tutti i modi possibili, insomma, questo grande Israele che ingloba i territori palestinesi di fatto esiste già, no? Però esisterebbe in questo caso un paese con veramente l'ufficialità di una popolazione di serie A e una popolazione di serie ma neanche B, C, D, non saprei cosa dire, come sarebbero i palestinesi con i diritti di cui godono oggi all'interno di Israele. Non se ne vedono purtroppo soluzioni, Alessio, cioè al momento le soluzioni non ce ne sono, e tra l'altro purtroppo la cosa da dire è che veramente non sembra neanche il momento storico questo, in particolare quello di stare a pensare al post, perché l'immanenza e l'enormità di quello che sta succedendo tutti i giorni e l'orrore che ci investe in quanto osservatori ci obbliga in qualche modo a essere concentrati su un eterno presente, dove ogni giorno è peggiore di quelli che lo ha preceduto, a livello di cronaca, a livello di numero di morti, di innocenti civili, di fatti che tu non avresti creduto possibili fino a 10 giorni fa, come quello dell'assedio a un ospedale con cecchini, e queste sono testimonianze riportate da medici di Senza Frontiere che hanno operato dentro l'ospedale di Al-Shifa, con cecchini israeliani che hanno sparato da fuori attraverso le finestre uccidendo delle persone ricoverate dentro l'ospedale, con dei bambini nati prematuri per via dei bombardamenti, peraltro, per il terrore che le madri hanno provato durante i bombardamenti, le madri hanno partorito, donne hanno partorito bambini con prematuri di mesi che sono stati messi in incubatrici e che sono morti, almeno 7 a quanto pare certificati sono morti, perché in questo ospedale non c'è più ormai da tempo l'energia elettrica per alimentare le incubatrici o che andavano a benzina che non viene rifornita dentro casa praticamente dal 7 ottobre o tramite i pannelli solari che erano installati su questo ospedale che sono stati distrutti dai bombardamenti. Cioè si parla di una situazione talmente terrificante, talmente oltre, talmente abissale, che pensare, e chiedo scusa se mi sono dilungato così tanto, pensare veramente a delle soluzioni per il futuro a me risulta veramente difficile.
No, hai fatto benissimo invece ad approfondire. Diciamo che questo nostro piccolissimo tentativo, no, su questo, in questa piccolissima trasmissione, in questa piccolissima radio online, è quello di sfuggire alla tentazione, che non è una tentazione ma è quasi un dogma, no, che affligge il dibattito pubblico in questo paese, per cui, no, o sei bianco o sei nero, no, a prescindere dall'approfondimento, dall'analisi, dai dati, no, c'è un aggressore, un aggredito, Israele ha il diritto di esistere e di difendersi, come se, cioè, poi parlando di uno dei paesi più potenti militarmente al mondo, che il suo diritto esiste a difendersi, diciamo, oltre al fatto che gli è stato in qualche modo favorito da quel consesso internazionale che spesso viene accusato, no, di essere comunque in mano a antisionisti e a razzisti e anti-ebrei, no? Quando la parte più ricca del mondo si sta prodigando da decenni, probabilmente per in parte anche, come dire, eliminare i presupposti per quello che avvenne in Europa a metà del secolo scorso. Purtroppo il nazismo c'è stato, la Shoah c'è stata, il genocidio del popolo israeliano c'è stato, ma questo non è un motivo per reiterare un altro genocidio. Adesso non entriamo in questo discorso. Perché poi la potenza militare dello Stato di Israele, che è, no, Pablo, è indiscutibile, è certo strutturata anche grazie alle quantità di armi che gli arrivano da tutto il mondo.
Dagli Stati Uniti.
Dagli Stati Uniti, che stanziano miliardi di euro per garantire, no, che Zelensky sta lì che dice: ma ammazza, perché non sono nato israeliano, adesso è una battuta, però, no, perché veramente, adesso non so se l'8, il 9 o il 10 ottobre dopo l'attentato di Hamas, già è stata stanziata, non so se ti ricordi, insomma, mi pare 4 miliardi di euro in armamenti e sostegno a Israele. Ma poi, tra l'altro, c'è anche, ecco, volevo, poi ti lascio in pace che è anche tardi, ne parlavo velocemente anche con Sergio, magari potrebbe essere un tema di una prossima puntata se ti andrà ancora di essere, cioè il tema delle armi che vanno in Israele. C'è stato un botta risposta, non so se l'hai seguito oggi, fra ieri e oggi, fra Antonio Conte e Antonio Tajani. Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato: abbiate la forza di sospendere pur temporaneamente la fornitura di armi a Israele. Il mio esecutivo lo ha fatto con altri paesi. Cosa serve questa misura? Una sola cosa, quella che manca, il coraggio. Che, detto nel Parlamento italiano, già è molto, no, mi pare. La risposta di Tajani, prima ha risposto la codardia è da altre parti, non ci manca il coraggio, poi, e questo posso proprio testimoniarlo perché ho assistito io in prima persona a questa dichiarazione, ha detto: vi ricordo che i governi di Conte furono fra i governi più prodighi di armamenti ad Israele, il nostro governo gliene ha fornite meno rispetto ad allora. Adesso io non so se questi dati sono più sbagliati, probabilmente la prossima puntata sarà dedicata a questo argomento, però Non ti colpisce in qualche modo il fatto che in Italia, dove parlare di Israele in un certo modo è tabù, questo si può dire, non si può parlare male di Israele a meno che uno non voglia incorrere in accuse di antisemitismo e di razzismo orribili, oscene, vergognose, ingiuste anche, perché delle volte sono rivolte a persone che sono tutto fuorché antisioniste e razziste, però parlare che si discute in Parlamento della possibilità, seppur vaga, di sospendere la fornitura di armi a Israele, che è un'azione che sarebbe considerata pesante, immagino, al governo israeliano, no?
Sì, assolutamente sì. Io adesso, devo essere sincero, non conosco l'entità degli armamenti che l'Italia fornisce ad Israele, non ho idea, cioè, anche perché, per quanto ne so, ma ripeto, non è decisamente il mio forte. Mi risulta che il grosso siano armamenti statunitensi, che sono sia come volumi che come avanzamento tecnologico infinitamente superiori a qualsiasi cosa possiamo fornire da noi. Detto questo, io credo che in questo scambio sia abbastanza paradossale quello che hai detto, quello tra Conte e Tajani, perché credo che abbiano ragione entrambi, non so come dire diversamente. Cioè sì, Conte da quando sta all'opposizione si è sempre prodigato nel fare una comunicazione diciamo finalizzata alla de-escalation o alla riduzione, ecco, dei conflitti, partendo da quello in Ucraina e adesso parlando di quello che sta succedendo a Gaza. Però sta all'opposizione, come sempre, cioè, poi bisognerebbe vedere che cosa avrebbe fatto lui al posto, se si fosse trovato al posto di Presidente del Consiglio oggi. E dico che hanno ragione entrambi, perché credo proprio che sia vero quello che dice Tajani, che, cioè, se è vero che noi forniamo comunque armi ad Israele, non c'è stato sicuramente un momento storico, e di certo non era quello in cui Conte 1 o Conte 2 hanno governato l'Italia, che queste forniture siano venute a mancare. Quindi c'è sempre una grande ipocrisia che ruota intorno a questo argomento, cioè ti fa un po', ti porta l'acqua al proprio mulino quando ti serve. In questo momento Conte è all'opposizione, il suo elettorato è sicuramente un elettorato che ha a cuore il tema della pace, il tema come vogliamo dire, quello dell'evitare la polarizzazione a tutti i costi di un certo tipo di dibattito. Sei all'opposizione, quando sei all'opposizione ti può permettere di dire cose,
certo,
dici cose che non diresti mai quando hai in mano poi il polso della situazione e anche la responsabilità.
Comunque, tanto per prima di salutarci, insomma, ho tirato fuori un po' di dati al volo. Insomma.
Oh, bravo, hai allora, fatto il checking al volo.
Sì, diciamo che vabbè, il primo fornitore di armi a Israele sono gli Stati Uniti,
e fino a qui.
Il secondo l'Unione Europea. Che però insomma, per quello che riguarda l'Italia, fino insomma ai primi anni del 2000, l'Italia, pur avendo rapporti commerciali con Israele, manteneva un atteggiamento un po' restrittivo nelle forniture di armi e di sistemi militari, no? All'esercito israeliano. Tra il 90 e il 2011, un giro economico di poco più di 11 milioni di euro, che in effetti è un po' poco, insomma. Nel 2003 il governo Berlusconi ovviamente insomma, nel giugno del 2003 sigla a Parigi il memorandum d'intesa con Israele in materia di cooperazione nel settore militare della difesa, entrato in vigore nel 2005, che prevede l'interscambio di materiali d'armamento fra i due paesi. Aprile 2012 Mario Monti, presidente del Consiglio in visita a Israele, annuncia l'intenzione del governo di finalizzare più presto il contratto per la fornitura all'aeronautica militare israeliana di 30 velivoli di addestramento prodotti da Legna Ermacchi. Vabbè, Monti si sa, no, che voleva fare cassa con qualunque cosa potesse, quindi no, adesso è una battuta questa, però è un'escalation nei rapporti militari fra Italia e Israele, nel senso di roba che dall'Italia va in Israele. Negli anni successivi le forniture di sistemi militari dall'Italia a Israele sono aumentate rispetto agli anni 90, ma non hanno segnato valori rilevanti fino al febbraio del 2019, quando i ministeri della difesa dei due paesi hanno firmato un accordo per l'acquisto di 7 elicotteri d'addestramento avanzato di Augusta Westland, Gruppo Leonardo, tutti i nomi che già conosci bene, 350 milioni di dollari in cambio dell'acquisto da parte dell'Italia di un valore equivalente di tecnologia militare israeliana, e nel settembre del 2020 ne sono stati aggiunti altri 5. Ora febbraio 2019,
quindi
dovremmo vedere chi è il Presidente del Consiglio. Settembre 2020 lo sappiamo più o meno.
Sì.
Vabbè, insomma, poi ecco, l'intenzione è quella di fare una puntata proprio specifica su questo, per capire anche bene quanto sia pelosa, no? Ma in realtà la politica ci ha abituato a questo. Comunque, in conclusione, insomma, diciamo che anche tu, registro una forma di scetticismo consapevole e così e amaro rispetto alla possibilità che possa in qualche modo, incredibilmente, questa immane tragedia andare a finire bene.
Beh, no? Sì, cioè, uno per nutrire questa speranza, al di là del wishful thinking, come lo chiamano gli anglosassoni, no? Anche questa forma di pensiero magico, cioè quali sono gli elementi per sperare in una soluzione positiva di questa storia? Anche andando a vedere la storia del cosiddetto conflitto israelo-palestinese. Cioè, ogni pagina è sempre stata foriera di cattive notizie e non ha mai portato a un miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi, mai. Questa sembra la pagina definitiva, almeno per quanto riguarda Gaza, sembra veramente la pagina definitiva. Tu prima parlavi di forze di interposizione, ma non si sta parlando assolutamente di tutto questo, e ripeto, stiamo assistendo comunque alla messa al suolo, a una città che viene letteralmente rasa al suolo, cercando casa per casa, militanti di Hamas costringendo una popolazione civile a spostarsi dal giorno alla notte sotto il fuoco delle bombe, sotto la pioggia di bombe, e senza fornire nessun tipo di aiuto umanitario a queste persone che si spostano, se non dirgli andate laggiù sperando che non venire bombardate. E anche gli ospedali, che sono sempre stati, ripeto, cioè un luogo sacro per eccellenza, luoghi intoccabili anche nei conflitti, addirittura in questo caso non solo non vengono risparmiati, ma diventano il teatro di guerra. Cioè l'ospedale più importante di Gaza è considerato, a torto o a ragione, a me poi questa cosa in realtà interessa poco, l'epicentro della base di Hamas. Qualcuno potrebbe dire, ma come, ti importa poco che Hamas sia lì dentro? Sì, mi importa poco, perché per quanto, cioè, magari è vero, no? Magari sotto i piani inferiori, nei sotterranei di questo ospedale al-Shifa, che è un enorme polo sanitario, un nosocomio modernissimo peraltro, con tecnologia veramente una cosa all'occidentale, un grande ospedale, magari sotto nei sotterranei Hamas ha costruito delle basi, il rifugio definitivo, qualsiasi cosa. In ogni caso questo non giustifica, ma non solo ai miei occhi di persona qualunque che si fa un'opinione, ma proprio agli occhi anche del diritto internazionale, non giustifica nessuna azione militare nei confronti di un ospedale all'interno del quale operano medici, chirurghi, e la gente va per curarsi, bambini, donne, insomma, malati. Quindi come fai a pensare a una conclusione positiva di questa storia? Purtroppo al momento non sussiste nessun elemento. Finché a Israele purtroppo verrà garantita questa sorta di immunità, per cui ogni azione verrà sempre e comunque in qualche modo giustificata dalla comunità internazionale, dai potenti della comunità internazionale, non vedo proprio nessuna speranza, purtroppo, per il popolo più sfortunato della storia, che sono naturalmente i palestinesi.
Va bene, non c'è niente altro da aggiungere. Se hai voglia di tornare, sei sempre il benvenuto. Ovviamente Block Notes e la Società Aperta andranno avanti ancora per qualche settimana con approfondimenti su questo argomento, così come piccola forma di contributo a un dibattito che magari a livello di opinione pubblica di base già c'è ed è più articolato magari di quello che ci immaginiamo, ma a livello di dibattito politico, a parte questa cosa di Conte, cioè, e a livello anche di dibattito giornalistico, ahimè, lo dico ahimè perché insomma siamo entrambi rappresentanti di questa categoria professionale, abbiamo in tasca un tesserino professionale che dovrebbe essere garante di un certo tipo anche di atteggiamento mentale. Sia sul dibattito in Ucraina che anche sul dibattito in Palestina, sì, forse su questa guerra non è che ne sia uscita con le ossa molto sane, secondo me, la categoria giornalistica italiana. No,
sbaglio. No, assolutamente, però insomma non è che per questo io mi senta in obbligo di assumermi sulle mie spalle il comportamento dei nostri...
No, per carità, però voglio dire... Ripeto, quando il buon Orsini diceva ci pagano, parlava di analisti, accademici, professori universitari, giornalisti, commentatori, ci pagano per sviluppare la criticità. Qui qualcuno c'è e anche ad alto livello che lo fa, è vero, quindi non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, come si dice, però insomma. Ci si aspettava qualcosa di meglio. Grazie Pablo Castellani, e un saluto.
Buonanotte.
Buonanotte, ringraziamo Paolo Castellani per la sua disponibilità. Termina questo quarto episodio della serie, della miniserie dedicata alla guerra a Gaza di Block Notes, appunti di contemporaneità. Seguiteci sempre sul nostro account dei nostri podcast sul sito cittaverta.it, cercate Palinsesto, Block Notes, trovate tutti i podcast di questa stagione, e naturalmente se avete voglia ci ascoltate in diretta il giovedì sera. Un saluto a tutte e tutti.
Time.